Gli Stati Uniti hanno negli occhi su Washington, dove un aereo di linea con 60 persone a bordo si è scontrato con un elicottero militare ed è precipitato nel fiume Potomac, come avete sentito anche in GR24, ma anche per quel che succede nei palazzi, dove ieri si è svolta una durissima audizione di Robert Kennedy Jr., che Trump vorrebbe al Ministero della Sanità, ma messo sotto accusa per le sue posizioni antivaccini e complottiste. C'è chi evoca il complotto anche in Italia, ma per il caso dell'arresto e della liberazione del generale al-Masri, che ha portato all'apertura di un'indagine su Meloni, Nordio, Piantedosi e Mantovano. Saltano intanto gli interventi dei ministri in Parlamento e il Parlamento chiude per una settimana. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Buongiorno a tutti, eccomi qua, implacabile come ogni giovedì.
Simone Spezia.
Aiutati che Dio ti aiuta.
Oh, sarà populistico, demagogico, ma io fatico a capire per quale motivo il Parlamento debba chiudere per 4-5 giorni, forse 6, si riparte martedì, c'è la conferenza dei capigruppo e poi si decide come procedere sui lavori. Solamente perché l'audizione del ministro Piantedosi e del ministro Nordio sono saltate gli interventi in aula per chiarire che cosa è successo sul caso al-Masri a seguito dell'indagine, quantomeno dell'iscrizione e poi dell'invio degli atti al Tribunale dei Ministri. Boh,
che è una cazzata.
Adesso, Carmelo, non esageriamo, eh.
Oh, non è che mi è scappata la frizione.
Ok, è giusto che il governo riferisca in aula. È giusto che riferisca la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. È giusto anche, lo abbiamo detto anche ieri, questa naturalmente rientriamo nell'ambito delle opinioni, che si esca un po' da quest'ipocrisia secondo questo, come vogliamo chiamarlo, questa cavillomania italiana per cui era un atto dovuto, non era un atto dovuto indagare su Nordio, Piantedosi, Meloni, eccetera, oppure che cosa si poteva fare esattamente col generale al-Masri, il generale libico arrivato in Italia, arrestato, poi liberato e rimandato con un volo di Stato. E quindi il ruolo della Corte Penale Internazionale, i tempi della Corte Penale Internazionale, la Corte d'Appello di Roma che ha deciso di rilasciarlo perché Nordio non gli ha dato le giuste indicazioni, oppure no, la Corte d'Appello avrebbe potuto invece tenerlo in manette. È la cavillomania italiana sulla quale ci arrotoliamo perché in maniera ipocrita, non vogliamo dire abbastanza pubblicamente, dibattere di quella che è la ragion di Stato e la realpolitik. Dunque, al-Masri, lo sappiamo tutti perfettamente, è stato liberato e rimandato in Libia perché è un personaggio importante di un paese che per noi è fondamentale per tutta una serie di motivi, per motivi energetici, per motivi di immigrazione, perché altrimenti la Libia se la prendono i turchi e i russi, e quindi importante anche strategicamente dal punto di vista geopolitico. E questo lo sappiamo tutti, ma tutti, nel senso che io spero che nessuno di voi creda, no, che la liberazione di al-Masri sia stata un caso. Allora sarebbe meglio uscire, ancora lo ripetiamo ancora una volta, dall'ipocrisia e ragionare intorno a questo, e poi lo faremo alle 8:35 mettendo a confronto due posizioni, due idee diverse, con la serenità che riusciremo a metterci, speriamo. quindi non prendiamo dei politici perché sennò sappiamo come va a finire. Ragioneremo intorno a questo, fino a che punto si deve spingere la ragione di Stato, e cioè hai una situazione nella quale hai arrestato quello che è un noto torturatore, almeno secondo la Corte Penale Internazionale, per quanto non ancora giudicato. Le testimonianze però convergono tutte, sono molto chiare. Cosa devi fare in una situazione di questo genere? Il discorso non è dissimile, lo notava anche un'ascoltatrice l'altro giorno, da quello che si fa intorno all'assassinio del povero Giulio Regeni da parte degli apparati egiziani. Per cui si dice: ok, è successa questa cosa, il regime di Al-Sisi ha un certo grado di responsabilità su quella vicenda, però io decido comunque che col regime di Al-Sisi i rapporti ce li voglio avere. L'Arabia Saudita non è esattamente una brillante democrazia, eppure l'altro giorno la Presidente del Consiglio era in tenda col principe Bin Salman a discutere di affari. E gli esempi che possiamo portare sono infiniti. La Turchia non è un, anche qua, non un esempio brillante di democrazia, per quanto sia più democrazia dell'Arabia Saudita, ovviamente. E paghiamo alla Turchia una quantità di denaro enorme come Europa perché ci tenga sotto controllo l'immigrazione. Altrettanto fa l'Italia. L'Italia intrattiene dei forti rapporti. Oggi c'è notizia di un accordo con Snam, con la Tunisia, la quale altrettanto non è una democrazia, fa delle cose orripilanti nel deserto con i migranti per bloccarli. Tutto questo per mantenere buoni rapporti con l'Europa e con noi, e si decide di soprassedere su questa cosa per una questione di interesse nazionale. E la domanda è sempre quella: fino a che punto si deve spingere l'interesse nazionale?
Con questi, chiamiamoli perché sono dittatori, di cui però si ha bisogno per collaborare, uno deve essere franco e deve essere anche pronto a cooperare per assicurare gli interessi del proprio paese.
Ognuno, e voglio dirlo molto chiaramente, qua c'è la tendenza a dividersi molto nettamente, ma ognuno su questo tema mette il confine dove arriva la sua sensibilità e la sua idea, appunto, di come si debba trattare con paesi di questo genere. C'è chi è dal lato completamente, no, di realpolitik completa, chi se ne frega di questi, di come gestiscono i diritti umani, di che tipo di paesi sono, di che tipo di regimi sono e di quello che fanno nel mondo, no? C'è una scuola di pensiero ristretta che dice, per esempio, no, noi dovremmo continuare a comprare gas e petrolio dalla Russia, tanto per dare un'idea. No, c'è chi lo dice, c'è chi la dice questa cosa qua. C'è chi invece è dalla parte opposta dello spettro e poi e dice: con tutti questi paesi noi dovremmo rompere i rapporti. E poi c'è tutto una fascia di mezzo, e in questo ambito poi è anche difficile trovare una collocazione, però è una riflessione che va aperta, no? Perché è politicamente rilevante. Va bene, va bene. Buongiorno, ci siamo, è giovedì 30 gennaio, sono le 6:39 minuti e 57 secondi, c'è Carmelo Lauricella in regia, Marco Santoro in assistenza e in redazione, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Margherita Ina, la squadra di 24 mattino, ne fate parte anche voi, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, per dirci anche, se volete, come vi collocate in questo spettro, perché la riflessione è naturalmente in un mondo sempre più complesso e, come dire, nel quale la sicurezza degli stati e la sicurezza dell'Europa, no, dipende anche dai rapporti che tieni con questi mondi, beh, no, è una riflessione politica importante. Però la vera notizia politica di ieri arriva dalla Germania e arriva da quello che è successo al Bundestag, nel Parlamento tedesco, dove è stata approvata una mozione sull'immigrazione presentata dai partiti di centro, la CDU e la CSU, è stata approvata con 348 voti favorevoli e 345 contrari e 10 astenuti, e però il punto è che è stato decisivo il voto favorevole di AfD, il partito di estrema destra tedesco. Tra poco, vi ricordo, in febbraio si vota in Germania, la CDU ha escluso accordi con appunto l'AfD, con Alternative für Deutschland, e però la mozione di ieri è passata. È una mozione sull'immigrazione, ancora una volta torniamo là. 5 punti: chiede al governo di ripristinare controlli costanti su tutti i confini tedeschi, l'espulsione immediata di coloro che non hanno diritto di restare in Germania, che coloro che si trovano sul territorio nazionale senza averne diritto non possano restare in libertà ma vengano arrestati, di sostenere gli stati federati nell'esecuzione dei provvedimenti di espulsione, di accelerare le procedure di espulsione per chi compie reati. È chiaramente un elemento di cambiamento politico rilevante, non tanto per i contenuti della mozione, che impegna il governo a muoversi in questa direzione, ma è difficile che un governo sostanzialmente dimissionario possa andare in questo, in questa, appunto in questa direzione, però è chiaro che è un segnale politico. La giornata di ieri, sempre dal punto di vista politico, ha fatto segnare l'audizione, diciamo una giornata mista, se così possiamo definirla, per Donald Trump. Ieri mattina vi avevamo dato conto di questo taglio netto dei fondi federali che era arrivato con un ordine esecutivo. Su questo taglio netto era intervenuto un giudice federale e l'aveva bloccato, e il governo ha deciso alla fine, l'amministrazione Trump, di ritirare quest'ordine che aveva creato un'enorme confusione tra tutti quanti, le associazioni, le organizzazioni non governative, gli stati che avevano protestato perché avrebbe inciso sui programmi sociali. Ieri c'è stata anche l'audizione di Robert Kennedy, chi è l'uomo che Trump vorrebbe al Ministero della Salute, ma è l'uomo che tutti conosciamo per aver fatto una chiara propaganda antivaccinista durante la pandemia. L'audizione è stata molto dura. Quanto ci piacerebbe vedere audizioni di questo genere nel Parlamento italiano. Vi faccio sentire solamente questo passaggio e poi ci entriamo un po', via.
Did you say that COVID-19 was a genetically engineered bioweapon that targets black and white people but spared Ashkenazi Jews and Chinese people?
I didn't say it was deliberately targeted. I just quoted an NIH study that showed that.
I'll take that as a yes. I have to move on, Mr. Did you say that Lyme disease is highly likely a materially
engineered bioweapon? Eccolo là, no, lo blocca, lo interrompe nel momento nel quale prova a girare intorno alla risposta. Le domande sono queste: per darvi l'idea dell'uomo che potrebbe diventare il ministro della salute americano, la domanda era questa: è vero che lei ha detto, e lo ha detto e di fatto lo conferma in questa audizione, che il COVID-19 era stato creato geneticamente per colpire le popolazioni, per avere un impatto sproporzionato su bianchi e neri, mentre sarebbero stati meno colpiti i cinesi e gli ebrei ashkenaziti? Questa era la domanda, perché era stata un'affermazione effettiva. Che la malattia di Lyme, che è quella che viene sostanzialmente trasmessa dalle zecche, fosse un'arma biologica e che l'esposizione dei pesticidi ai pesticidi potesse causare la transessualità nei bambini, sono tutte affermazioni che lui effettivamente ha fatto. Grigliato, come si dice, dal Parlamento, vedremo se passerà al voto. Cosa ancora dalla giornata di ieri? Che ci dobbiamo dire? Tutti sono concentrati evidentemente sulla vicenda Ferragni, non solamente per il caso delle uova di Pasqua per il quale è stata rinviata a giudizio per truffa, no scusate, era quella dei Pandori, per cui l'accusa, lo ricorderete tutti quanti, era quella di aver era stata sanzionata dall'antitrust perché il Pandoro avrebbe dovuto sostenere l'ospedale Regina Margherita di Torino. In realtà poi si è appreso che i soldi erano già stanziati prima, quindi non è che ogni Pandoro andava a sostenere l'ospedale Regina Margherita di Torino. Quindi appunto c'è il rinvio a giudizio per truffa, si era aperto anche un caso delle uova di Pasqua. A tutto questo si aggiunge una imbarazzante vicenda di tradimenti e controtradimenti tra lei e l'ex marito, che va nel sottobosco dell'internet e non solamente in quello, naturalmente, perché praticamente tutto il paese parla di questo, così come qualcuno parla oggi, poi magari in rassegna stampa ci arriveremo, ieri ne scriveva Gramellini di quell'appuntamento al Quirinale con tutti i giocatori di tennis al quale mancava Jannik Sinner, secondo Gramellini molto irrispettoso, secondo altri invece no. Il traffico.
Ma il traffico stamattina non c'è.
24 mattino.
Questi tipo di rapporti con tutti i paesi, anche poco raccomandabili, sono fondamentali per uno Stato come il nostro, ma per qualsiasi Stato. Ognuno deve pensare a casa propria alla fine. Il succo è questo. Anche con le democrazie, diciamo, più rispettabili, anche loro hanno cose, tra virgolette, da nascondere al loro interno. Quindi di cosa parliamo? Ogni Stato e paese, diremmo, no?
A parte Spezia, che noi stiamo continuando a comprare gas e petrolio dalla Russia, ma non è che c'è anche chi dice che dovremmo continuare a comprarlo? No, no, è la maggioranza che dice, o almeno che pensa, che dovremmo continuare a comprarlo. La maggioranza, caro Spezia.
Lei ha un sondaggio sotto mano, non lo so, che cosa c'ha? Cosa c'ha in mano per dire che la maggioranza lo pensa?
Molto semplice, Spezia, sono tutti come te, vanno a giocare a tennis.
È così, è così. Questo è. Va bene, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp o WhatsApp. Poi può darsi anche che sia la maggioranza, caro ascoltatore. Io sinceramente non lo so, non ho questa conoscenza dei 60 milioni di italiani come ce l'ha lei, quindi non lo posso dire. Però può darsi che una maggioranza degli italiani si pensi esattamente questo. Allora, nelle scorse ore una nave si è arenata a Marina di Massa. Si tratta della nave Gwangerong, che è battente bandiera cipriota, nei pressi del pontile lungo la costa. Un cargo di 100 metri trasportava pietrame granulato, era la fonda nella rada, poi è arrivato il vento, sono arrivate le condizioni meteo e si è schiantata appunto sul pontile. E adesso c'è un certo grado di preoccupazione perché si inizia a vedere una fuoriuscita di materiale. Buongiorno Francesco Persiani, sindaco di Massa, che è con noi. Benvenuto Persiani, eccoci.
Buongiorno dottor Spezia, buongiorno a tutti,
allora,
gli ascoltatori.
Ieri voi avete avuto una riunione in prefettura su questo, ci dà un quadro della situazione?
Sì, allora il quadro è questo, che al momento diciamo non ci sono segnali che ci portano a pensare che le cisterne, che contengono per fortuna diesel, quindi comunque un carburante più liquido, quindi meno impattante rispetto a altri carburanti che di solito utilizzano questi tipi di navi, e non sembra che ad oggi si siano, come dire, rotti in modo tale da far uscire grossi quantitativi di materiale. Però le condizioni meteorologiche, anche la scarsa visibilità, hanno impedito per il momento ai sommozzatori di poter accedere sotto lo scafo e per verificarlo puntualmente. Ci auguriamo di poterlo fare nelle prossime ore, questa mattina, questa giornata, giusto proprio per dire che scongiuriamo ogni potenziale rischio di impatto ecologico. Ma direi che, insomma, quello che posso dire è che la macchina dei soccorsi veramente si è mossa con grande prontezza, e quindi questo è un segno, insomma, anche della capacità del nostro paese, anche della nostra città, di poter reagire anche a momenti imprevedibili, fenomeni come dire anche tragici e disastrosi come quello che è accaduto. Quindi su questo profilo devo dire che la Capitaneria del Porto, Vigili del Fuoco, la Prefettura, la nostra Protezione Civile, ecco, stiamo mettendo tutto quello che è in atto, che è possibile, per porre rimedio a questo tragico evento.
Senta, ma come sono andate le cose? C'è stata una forte mareggiata, in sostanza, siete riusciti a ricostruire l'incidente, sì?
Allora, è in corso una indagine della magistratura che naturalmente è intervenuta e ha iniziato a svolgere le indagini per accertare bene la dinamica dei fatti. È chiaro che quello che si può così soltanto immaginare, appunto, che il maltempo abbia in qualche modo la nave abbia rotto gli ormeggi e sia andata alla deriva andando a sbattere contro il pontile. Però tutto questo sarà oggetto naturalmente delle prossime settimane, prossimi mesi di accertamenti puntuali che ricostruiranno minuto per minuto tutta la vicenda. Quindi al momento, diciamo, il nostro compito è quello ora di pensare appunto a mettere in sicurezza la nave, speriamo anche di farla rimuovere al più presto, perché Marina di Massa è un luogo turistico e vedessi una nave per mesi sarebbe veramente una tragedia. E soprattutto, guardi, dottor Spezia, ricostruire il nostro pontile. Il pontile era un simbolo della nostra bellissima Marina di Massa e quindi il nostro sforzo ora sarà quello. Poi gli accertamenti sì. Faremo. Le posso dire però, e questo è un dato positivo, che l'armatore, il proprietario e l'assicuratore sono presenti e hanno dichiarato a capitani del porto che risarciranno tutti i danni. Questo, diciamo, in questo momento ci dà un po' di sollievo.
Senta, quindi mi sembra di capire che l'allarme ambientale è più leggero rispetto a quello che ci si attendeva ieri, cioè sostanzialmente sollevato, non vedete grandi rischi.
Sì, ecco, nel senso che all'inizio il timore di tutti era potenzialmente quello che poteva succedere. Passando le ore, notando insomma che la situazione rimane abbastanza stabile, la nave pare ferma e appunto che non ci siano visivamente grosse fuoriuscite di liquido, quindi di materiale contaminante, pensiamo tutti, come dire, dalla direzione marittima, la prefettura e la guardia costiera, siamo tutti i tecnici, però finché non abbiamo la possibilità di scendere, ecco, di vedere bene con i nostri occhi, rimaniamo sempre un po' in attesa. Però direi che al momento la situazione è abbastanza stabile e naturalmente l'obiettivo è scongiurare che qualcosa possa avvenire anche nelle prossime ore, magari con per fortuna anche le condizioni meteorologiche stanno migliorando, quindi questo, anche questo ci conforta, nel senso che se fosse aumentato anche magari l'onda del mare, poteva a sua volta magari creare quello che non era magari già provocato dal primo impatto. Quindi ci sono, diciamo, le condizioni in questo momento per vigilare, ma con una certa serenità, ecco, una certa fiducia, questo sì.
La ringrazio, grazie per essere stato con noi, a Francesco Persiani, a lei, sindaco di Massa, per questo aggiornamento. Cosa ancora dalla giornata di ieri, se volete sempre sul fronte politico, ma è un fronte che alla fine ci riguarda tutti, c'è la questione europea. Ieri è stata presentata dalla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, il documento programmatico chiamato Bussola, a cui poi seguiranno singoli provvedimenti. Cosa vuole fare con questo provvedimento? Mettere mano al Green Deal e quindi ai provvedimenti presi per contrastare il cambiamento climatico, per favorire la transizione energetica, nel nome della semplificazione. Ci vuole una deregolamentazione, lo dice anche il commissario delegato oggi intervistato dal Sole 24 Ore, Stéphane Sojourné, una semplificazione di tutte le normative ambientali. Trovo interessante questo, che la grande questione ancora aperta in questa fase sono le multe contro le società di automobilistiche che a livello di flotta non rispettano le emissioni previste nel 2025. Era stata posta come questione urgente già dall'Italia nelle scorse ore, negli scorsi giorni, nelle scorse settimane, dicendo sì, c'è la scadenza del 2035 per il passaggio all'elettrico, ma c'è anche questa questione delle multe per il 2025, tanto che in questa fase, come abbiamo ricordato, le aziende europee stanno comprando quote di minori emissioni da aziende straniere, tanto per dare un'idea, Tesla. E Sojourné ha detto: vogliamo dare una risposta rapida e garantire certezza alla filiera dell'auto, tanto più che c'è un paradosso. Che senso ha penalizzare un'industria che vogliamo sostenere aiutando nel contempo i concorrenti internazionali? Sì, però è il 2025, cioè, ci dite che cosa volete fare per gentilezza su queste multe, perché continuare a traccheggiare in questo modo lascia perplessi, per quanto oggi dovrebbe inizia il confronto, che durerà un mese, esattamente sul settore dell'auto in Europa. Ultima questione, si fa per dire, la grande attesa per il prossimo fine settimana a Roccaraso. perché ha promesso la signora De Crescenzo, l'influencer napoletana che ha di fatto contribuito a far invadere la città da migliaia di turisti napoletani, ha detto: la settimana prossima saremo il doppio. Il sindaco di Roccaraso ieri al TG1.
Stiamo per emanare un'ordinanza che limiterà l'accesso a 100 pullman massimo con targhe alterne.
Ecco qua, il sindaco di Roccaraso al TG1 nel terrore di trovarsi di nuovo la città completamente invasa. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, il GR, a dopo.